Sì, purtroppo è stata la motonave corsara della Golfo Paradiso Whale Watching che era salpata da Andorra, quindi siamo nel ponente Ligure, e purtroppo ha avuto un incontro che non vorremmo mai sapere, cioè una balenottera con una serie di vistosissimi tagli sul dorso che non potevano che far pensare all'elica di una barca. Quindi sicuramente ha avuto uno scontro che l'ha lasciata gravemente ferita. La balenottera era viva e si comportava abbastanza normalmente, però aveva veramente una ferita terribile. E purtroppo non è l'unico caso, ne succedono tantissime. È un problema molto, molto grave quello della collisione tra i grandi cetacei, soprattutto le balenottere. Noi abbiamo due grandi cetacei in questa bellissima zona che è il santuario, una la balenottera comune e l'altro è il capodoglio. La balenottera è particolarmente colpita proprio da questo problema, perché il santuario purtroppo paradossalmente coincide anche con una delle zone più trafficate al
Certo.
mondo. Basti pensare che il Mediterraneo è l'1% dei mari del mondo, ma il 15% dei trasporti commerciali passa dal Mediterraneo, quindi abbiamo una pressione veramente fortissima.
Senti, Maddalena Iaoda, noi sappiamo che i grandi cetacei, le balene, il capodoglio e via di seguito, hanno una vita veramente sempre più difficile. Una delle cause è quella che hai appena evidenziato, quella dell'impatto con le navi, insomma, quindi col traffico di noi umani. Un'altra delle questioni, ad esempio, mi viene in mente che proprio l'altro giorno si è chiuso, ahimè, in modo poco positivo questo momento che doveva essere quello di iniziative contro la plastica e l'inquinamento da plastica. Le balene, ad esempio, dico balene per dire i cetacei, i grandi cetacei marini, che problemi hanno grandi problemi con la plastica rispetto ad altre specie marine?
Beh, nessuno è immune ormai dall'inquinamento da plastica e chiaramente i cetacei non fanno eccezione. La plastica non è solo il problema di quello che vediamo, perché soprattutto in mare, e bene o male, la plastica prima o poi in mare ci finisce,
Sì.
ahimè. E al sole esposta agli agenti atmosferici tende a spezzettarsi e diventa sempre più piccola e si originano cosiddette microplastiche, addirittura le nanoplastiche, che ormai sono dappertutto. Allora, basti pensare che una balenottera, le balenottere sono filtratori, vuol dire che prendono enormi boccate d'acqua e di krill che poi filtrano attraverso i fanoni, quindi espellono l'acqua e trattengono questi piccoli organismi, sono i piccoli gamberetti e mangiano in questo modo. Però in questo modo sono soggetti a filtrare anche tutte le microplastiche, quindi ci sono studi che dimostrano che loro in questo modo ingeriscono, sono più soggette alle microplastiche. I capodogli, per contro, che mangiano in maniera diversa, mangiano grossi
Sì,
calamari.
a me ha sempre fatto ridere il fatto che il capodoglio mangi i calamari giganti. Devo... questa è una nota personalissima, scusami.
Sì, no, loro sono dei cacciatori, nel senso che vanno attivamente a cercarsi le loro prede e quindi hanno la tendenza più a ingoiare grossi pezzi di plastica, se capita. Sono stati trovati capodogli con dentro interi teloni di plastica,
Figurati.
quindi sono due modalità diverse di essere danneggiati dalla plastica, ma purtroppo questa è la situazione.
Senti Maddalena, citavamo appunto l'impatto con le grandi navi o con le navi in generale, l'inquinamento da plastica. Come siamo messi, ad esempio, con le temperature in aumento? Stanno influendo anche sulla vita dei grandi cetacei?
Questo è un grosso argomento che si sta cominciando a studiare adesso. La sensazione è che le cose stiano cambiando. Adesso parlo perlomeno per il santuario, che è la zona in cui noi
Sì.
ci concentriamo ormai da quasi 40 anni. L'anno prossimo faremo 40 anni di
Faremo delle
santuario.
grandi celebrazioni, allora, dai.
Sì. E quindi abbiamo visto cambiare delle cose. E le balenottere sembra che siano in diminuzione. E lì si punta il dito soprattutto sulle collisioni, come abbiamo detto, anche spesso restano le catture accidentali negli attrezzi da pesca. Adesso parlo dal Mediterraneo anche più in generale. E quindi l'impressione che sia in diminuzione, però sicuramente questo cambiamento drastico di temperature non aiuta, sta sicuramente cambiando gli equilibri. Cioè il Mediterraneo è un po' un piccolo laboratorio, dicono gli scienziati, cioè sta succedendo prima quello che poi succederà negli oceani. Quindi in parole povere si sta scaldando più velocemente, abbiamo delle temperature molto al di sopra della media, quindi in Mediterraneo stiamo vedendo quello che succederà anche per il resto e purtroppo non sono cose che promettono bene, soprattutto per i cetacei, ma insomma un po' per tutta la catena alimentare. Però
Certo.
una cosa che spesso mi viene da pensare è la tendenza degli animali, dei cetacei, quando l'acqua si riscalda, è di muoversi verso le acque più fresche, dove ci sono le temperature ideali, più che per loro, per le loro prede. Quindi in oceano c'è, spesso si vede uno spostamento verso nord nel nostro emisfero.
Sì.
Il Mediterraneo nord è chiuso. Le
Certo.
nostre balenottere più non hanno questa possibilità, più di tanto non possono compensare in questo modo. E quindi c'è da chiedersi cosa ne sarà di loro.
Senti, un altro e poi andiamo a toccare un altro aspetto, diciamo, della nostra relazione con le balene, diciamo, in senso generale. Ma un'altra delle cose che crea preoccupazione, magari a noi profani, è quella dell'inquinamento sonoro. Noi sappiamo che i grandi cetacei comunicano attraverso i suoni, siamo abbastanza all'inizio della comprensione del loro linguaggio, no? Nel senso che sì, i canti delle balene li abbiamo scoperti e sentiti un tot di anni fa, e diciamo che anche lì si va avanti nella ricerca. Poi magari se ci dici qualcosa. Ma una delle cose che preoccupa sempre è quella, ad esempio, delle trivellazioni sottomarine. Beh, poi. Adesso guardiamoci negli occhi, con le guerre che ci sono sul pianeta, come posso dire, delle influenze anche sonore negli oceani, in qualche modo a me viene da pensare rozzamente che ci devono essere. È una considerazione effettiva questa i pericoli anche dell'interferenza nella comunicazione tra cetacei?
Ma certamente quello che hai detto è tutto verissimo. Sappiamo per certo che i cetacei che stanno sott'acqua, il loro senso principale è proprio l'udito, cioè loro comunicano con i suoni. Per noi è la vista. La vista sott'acqua non serve a granché perché dopo pochi metri la luce non penetra più abbastanza, quindi è assolutamente logico che loro invece abbiano sviluppato tantissimo la comunicazione, ma anche l'orientamento, nel caso per esempio dei delfini che possono ecolocalizzare, quindi possono orientarsi, possono comunicare e chissà quante altre cose possono fare proprio con i suoni. In tempo di guerra, ahimè, posso immaginare quanta considerazione ci possa essere
Figura.
per i danni per i cetacei, ma per esempio già da tempo si sa che certi animali, quelli che vanno molto in profondità come i capodogli e gli zifi in particolare, che vanno a mangiare a grandi profondità, sono molto soggetti a gravissimi danni dovuti ai sonar militari. Il low frequency active sonar, cioè a bassa frequenza, sono dei sonar molto potenti usati dai militari e addirittura possono uccidere interi branchi di zifidi, è stato proprio dimostrato. E poi giustamente citavi, ci sono le prospezioni petrolifere che sono dei botti pazzeschi, continuativi sott'acqua, quindi deve essere in certi casi un inferno per loro. E non possono comunicare, non possono probabilmente ecolocalizzare bene, e sicuramente quello è un altro dei grandi problemi che stiamo causando noi agli animali.
Tanto per cambiare, come si suol dire. Senti, ti ho presentato come biologa marina, perché quella sei, come studiosa e quindi come scienziata, ma tu non sei solo questo, perché tu in realtà sei anche un'artista, sei anche una scrittrice, i tuoi libri, insomma, Le mie balene piuttosto che Balene salvateci, insomma, sono ricchi di interessantissime notizie su questi animali splendidi. E dicevo, sei un'artista perché, ad esempio, una delle cose affascinanti dei grandi cetacei è quello della coda. Ci dici qualcosa sulle code?
Sì, a me piace raccontarla la scienza, mi piace raccontarla a quelli che magari fanno tutt'altro nella vita. E allora ultimamente ho trovato anche dei modi alternativi, non solo parlando, facendo conferenze o anche appunto scrivendo, ma anche dipingendo e anche col teatro. E allora nel giugno scorso ho avuto questa bellissima opportunità nell'ambito di un festival che si chiamava D'Acqua e che si teneva a Treviso, ed era proprio tutto sull'acqua. E allora ho avuto proprio l'onore di poter esporre la mia installazione Coda nel buio al Museo di Santa Caterina di Treviso. Che cos'è? Io mi sono messa a dipingere le code che l'Istituto Tetis ha fotografato nella nostra area di studio. Perché le code? Perché ogni coda è un po' la carta d'identità di un capodoglio. Ognuna ha una forma un po' diversa, a volte hanno delle macchie, insomma, fotografando la coda si può riconoscere l'individuo. In quest'area, che è circa un terzo del santuario Pelagos, si stima che ci siano circa 50 individui. Allora io ho preso i 50 individui avvistati più spesso e li ho dipinti. Sembra tanto, in realtà 50 non sono poi così tante. Ho creato questa piccola installazione per avere l'occasione di raccontare proprio perché facciamo questo lavoro, perché ogni individuo è importante, è prezioso. Se ne tolgo uno di questi quadri, non è più la stessa cosa. E questo ha anche un fondamento scientifico, perché sono animali che si riproducono molto lentamente, hanno un'aspettativa di vita simile alla nostra. Quindi, perché un individuo morto per una qualche causa non naturale venga sostituito nella popolazione, ce ne vuole, ci vogliono decenni. Quindi, per quello che io dico, ognuno è importante, ed è un individuo che dovremmo considerare. E quindi questa è stata un po' l'occasione. Poi dicevo, abbiamo fatto anche un po' di teatro con il mio gruppo, perché abbiamo invece dato voce alle balene. Abbiamo fatto parlare le
Ah,
balene.
finalmente.
Sono dei brani, in parte tratti dal libro che hai citato, Balene Salvateci, e in parte scritti per l'occasione, in cui le balene ci raccontano la loro vita, ma ci dicono un po' come vedono loro noi. Mi sono chiesto loro com'è che possono vedere questi umani che tanti problemi gli creano. E poi alla fine c'è anche una balena che ci parla dal futuro.
Ah, che
E devo
bello!
dire, hanno avuto molto da dirci.
Molto, molto bene. Senti, quindi questo spettacolo che insomma sei riuscita a mettere in piedi girerà? Ci dai qualche speranza?
Guarda, io spero proprio di sì, vorrei proprio riuscire, e, sto lavorando in questo senso per farlo girare un po' e per portarlo a più persone possibili.
Senti, io stamattina uscendo di casa mi sono tirata dietro un libro che non, in questo caso non è un tuo libro, ma sto parlando di Leviatano o La balena, il libro di Philip Orr, edito dal Saggiatore, che nella quarta di copertina dice: Le balene sono imbevute di improbabilità, continuano a esistere e noi con loro. Sfidano le forze e occupano altre dimensioni, immerse in una sostanza che ci schiaccerebbe e che è assai più vasta del nostro dominio terrestre. Che ne dici? È una considerazione che ti suscita qualcosa?
Beh, certo, lui la prende dal lato filosofico. Le balene hanno sempre suscitato in noi forti emozioni, no? Basti pensare a Moby Dick, che a me personalmente non piace perché il povero Moby Dick viene demonizzato, è un po' il simbolo di una cosa negativa, però c'è da dire che le cose sono molto cambiate negli ultimi anni e li vediamo invece come dei giganti positivi, per non dire buoni, che sarebbe un po' un giudizio, ma li vediamo in maniera più positiva e capiamo forse anche la responsabilità che abbiamo noi nei loro confronti. Per esempio, una cosa che mi piace fare, non tanto per divertimento, ma così, è dare un nome ai vari individui che, ahimè, vengono alla cronaca, alla cetocronaca nera, mi viene sempre da
Sì,
dire.
sì.
Quindi dargli un nome, quest'ultima di cui abbiamo parlato prima, l'abbiamo chiamata Stripes, che vuol dire strisce in inglese, e, per ricordarci questa ferita terribile che le abbiamo inferto, ma per ricordare anche che sono degli individui. A me piace dire persone non umane, ognuno è un individuo prezioso, come dicevo, no? Del resto abbiamo molti altri nomi, per esempio Propeller è un'altra balenottera, anche lei ha una cicatrice, per fortuna già rimarginata, però si vede chiaramente che anche quella non può che essere un'elica. L'abbiamo chiamata Propeller
Sì.
e quella se la ricordano tutti, perché col nome è più facile poi che si crei una storia, che la gente se lo ricorda. Abbiamo avuto una mezza coda, abbiamo avuto il capodoglio Atlante, che ha la coda talmente frastagliata che una volta che l'abbiamo pubblicata sui social, qualcuno ha commentato: "No, ma io non ci credo, questo di sicuro è un fake". Invece, purtroppo è vero, sembra finta perché è tutta tagliuzzata sta coda, e no, purtroppo è reale. E poi abbiamo avuto la relativamente famosa coda mozza, che è una balenottera che ha avuto la coda completamente amputata. E queste storie, secondo me, è importante che restino impresse.
Eh certo, proprio perché, insomma, per come siamo fatti, purtroppo noi sapiens, insomma, se non si entra nella, se non si individua, se non c'è l'individuazione del singolo, diciamo così, per il resto, succede anche tra noi, no? Se pensi alla tragedia dei migranti, piuttosto che quella di Gaza, piuttosto che quella delle guerre, finché non dai in qualche modo un volto e un'individualità, poi diventano numeri, diventa quindi qualcosa che non ti tocca così profondamente. E quindi, pensando a quelle creature straordinarie che sono le balene, i cetacei, i grandi mammiferi marini, anche questo, appunto, individuarli come individui è un passaggio, credo, molto importante.
Sì, certamente. Poi c'è anche l'altro lato, invece, che è quello della ricerca, perché poi è lì che vogliamo anche arrivare con la divulgazione che ci dice, per esempio, che a questo ritmo, con queste collisioni e con tutte queste minacce, per esempio, le balenottere del santuario rischiano. Cioè rischia di essere un fenomeno che non è più sostenibile, quindi rischia, è veramente a rischio anche la sopravvivenza della popolazione mediterranea. Poi, quando andiamo sui numeri, ci sono dei dati concreti, no? E quindi però, come dici giustamente, fa meno impressione. Ci sono più le storie degli individui, ma poi cioè, ci sono le ricerche che ci dicono che la sopravvivenza di questi individui e di tutti gli altri loro cospecifici, quindi di una popolazione, è importante per motivi reali. Le balene, tu citavi Balene Salvateci, il libro è basato proprio sul riconoscimento del fatto che le balene sono degli elementi importantissimi per l'equilibrio degli oceani, cioè non sono lì solo, devono sopravvivere perché ci affascinano, perché sono degli animali straordinari, se vogliamo, perché ci assomigliano in quanto mammiferi, pur vivendo in un ambiente molto diverso dal nostro, ma hanno veramente una funzione molto importante, cioè devono stare lì perché l'equilibrio degli oceani prevede anche quello, e pensiamo solo che dagli oceani viene anche l'aria che respiriamo, come
Certo.
gli oceani ci danno ossigeno e per contro abbattono l'anidride carbonica, quindi ci stanno anche aiutando in questo grosso pasticcio dell'effetto serra, dei gas serra e tutto quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, che sta succedendo.
Guarda, proprio qui ieri nella scatola magica c'era Elisabetta Erba, docente di paleontologia prima firmataria di questo studio che attraverso alghe fossili ha riscritto praticamente la storia degli oceani per come li conoscevamo parlando delle origini e dei mutamenti. E alla fine di questa conversazione con Elisabetta Erba usciva proprio insomma, questo ragionamento legato alla conoscenza e alla necessità insomma, di far conoscere sempre più le cose intorno a noi, perché solo conoscendo poi ce ne prendiamo cura in qualche modo e possiamo proteggerle, difenderle, rispettarle. Ecco. Senti, torno alla mia scienziata di riferimento, perché Giovanna scrive: al Museo di Scienze Naturali ho notato che tutti i paleorettili marini e no hanno pinne con 5 dita. Quante dita hanno i nostri cetacei?
Beh, i nostri cetacei chiaramente derivano da animali terrestri, quindi hanno una forma che può ricordare un pesce perché stanno nello stesso ambiente, ma se andiamo a vedere bene, hanno 5 dita. Se uno vede lo scheletro della balenottera o di qualunque cetaceo, si vede sembra un po' una mano, poi non
Sì.
diventa pinna quando nell'animale vivo, perché serve ovviamente a stare nell'acqua, però dalla mano si vede benissimo la derivazione che deriva da un animale terrestre, quindi loro i pesci hanno conquistato la terraferma a un certo punto, ma quello dei cetacei è stato un ritorno perché hanno trovato questo ambiente, prima delle lagune e poi dell'acqua. E quindi questo fa sì che loro abbiano una biologia da mammifero, quindi partoriscono i loro piccoli, li allattano addirittura, ma tutto questo senza mai venire in terraferma. Li allattano in acqua, che è una roba che sembra quasi
Sì.
impossibile. Il piccolo, quando nasce, deve venire subito su a prendere il suo primo respiro, perché loro respirano aria come noi. E quindi è una vita difficile che hanno scelto e si sono adattati meravigliosamente.
Maddalena Iaoda, e non abbiamo parlato della cacca delle balene, ma per capirne qualcosa, leggetevi Balene Salvateci e scoprirete quanto possa essere, no? Utile, anzi essenziale, o
È una
esagerato.
sostanza preziosissima,
Esatto.
contrariamente a quello che si potrebbe pensare, perché brevissimamente, cioè sono i nostri fornitori di fertilizzante. La cacca delle balene fertilizza il fitoplancton e il fitoplancton dà ossigeno e prende anidride carbonica. Quindi è come una foresta negli oceani e
Del
le
resto,
balene la fertilizzano,
e del resto,
giustamente.
come diceva il maestro Fabrizio De André, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Esattamente.